State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E oggi nel nostro menu sportivo di questo lunedì 28 giugno ci sono ovviamente gli europei di calcio, nei quali quattro squadre si sono già assicurate un posto nei quarti di finale. Tra queste c'è l'Italia, che 24 ore fa ha superato l'Austria per 2-1. Ma sempre in tema di calcio, c'è anche da celebrare la conclusione del campionato australiano con il primo titolo nella storia del Melbourne City. Molto ricca anche la pagina relativa agli altri sport, perché sabato è iniziato il Tour de France, ieri si è corso sia in Formula 1 che nel moto mondiale, e oggi inizia il torneo di Wimbledon. E chi ci parlerà di tutto questo se non il buon Dario Castaldo, qui do il benvenuto e il buongiorno. Ciao Dario.
Anche il paziente, ricordiamo. Dario Castaldo,
ma
buongiorno.
questo dipende.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto e un buon lunedì a tutti coloro che sono in ascolto.
Allora caro Dario, iniziamo quindi dagli europei di calcio, perché nelle ore scorse si sono disputate altre due partite della fase ad eliminazione diretta e conosciamo già il nome degli avversari degli azzurri nei quarti.
Sì, e sarà il Belgio, l'eterna incompiuta del calcio, da tempo numero uno del ranking FIFA, ma mai capace di conquistare un trofeo. Il Belgio ha battuto poco fa il Portogallo, eliminando dunque i campioni in carica, con Cristiano Ronaldo che esce dal torneo per 1-0. Ha deciso il mediano dei tre fratelli Hazard, Thorgan, che è anche stato poi eletto miglior giocatore della sfida che si è disputata poco fa a Siviglia. Tiro da fuori area con leggero giro ad uscire per il centrocampista che gioca in Germania con il Borussia Dortmund, che è stato forse leggermente favorito dall'incertezza del portiere del Portogallo, Rui Patricio. Ascoltiamolo proprio Hazard, premiato a fine gara come miglior giocatore della partita.
It's a great feeling. I think it was not an easy game tonight. First half was 50-50. After second half they play very good. They had the ball and we defend together until the last second, and yeah, it's a great feeling with this trophy.
Se Thorgan Hazard, che parlava come trofeo quello per il momento soltanto di miglior giocatore della partita, sicuramente c'è ancora tanta strada da fare. Ricordiamo appunto che si è qualificata anche la Repubblica Ceca, che ha battuto per 2-0, in questo caso contro pronostico, l'Olanda. Due gol nel finale, è andato ancora a segno l'ex sampdoriano e romanista Patrick Schick. Dunque Repubblica Ceca che elimina quella che veniva considerata come la squadra più forte dell'ultimo quarto di finale di questo europeo, appunto l'Olanda, e Repubblica Ceca che nei quarti affronterà a Baku la Danimarca, in quello che sarà sicuramente il quarto debole di questa manifestazione, tra una squadra la Danimarca che è stata la peggiore delle seconde e la Repubblica Ceca che è stata una delle terze addirittura qualificate nei gironi eliminatori. Quindi un'occasione d'oro per quella che dovrebbe uscire domani dalla sfida di Wembley tra Inghilterra e Germania, mentre nell'altra parte del tabellone ci sono, come dire, i carichi da 11, perché Croazia-Spagna è il match che si giocherà nelle prossime 24 ore. C'è anche Francia-Svizzera, le due vincenti si affronteranno in quella stessa parte del tabellone. Come detto, ci sono anche Belgio e Italia.
Allora, riviviamo e ricostruiamo assieme la sofferta vittoria della formazione di Mancini contro l'Austria, Dario.
Allora, 2-1 a Wembley, primo tempo nel segno degli azzurri, con un tiro di Barella salvato da Bachmann, una traversa colpita, scheggiata da Ciro Immobile. Poi una delle svolte, forse la prima svolta della partita, al 20° del secondo tempo, quando l'ex interista, adesso passato al Bologna, Arnautovic, di testa aveva superato Gigio Donnarumma. Lì l'Italia aveva subito la prima rete dopo tempo immemore. Due minuti di attesa circa prima che il VAR annullasse quel gol che avrebbe portato in vantaggio l'Austria, che riviviamo attraverso la telecronaca Sky, questo estratto con Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
E Arnautovic trova il gol del vantaggio sul colpo di testa di Alaba. Grande preoccupazione adesso negli occhi dei nostri, perché siamo al 16° al 20° del secondo tempo e l'Italia è sotto a 25 minuti di tempo per recuperare. Situazione difficile. Occhio che c'è un check per il fuorigioco di Arnautovic. E da quest'ultima ripresa
sembrava
da quest'ultima ripresa qualche dubbio in più ce l'ho. È una cosa proprio al limite perché ci stanno mettendo moltissimo. Che tensione, ragazzi. Disperato Arnautovic che dice ed è fuori gioco! È fuori gioco, io ti abbraccio Beppe che è fuori gioco! E io ti abbraccio che è fuori gioco!
Che pericolo che abbiamo scampato!
Mamma mia, che paura!
Insomma, meritavo questo estratto pieno di emozione. Tra l'altro era ovviamente c'erano 2 minuti e mezzo di pause, di intermezzi che abbiamo rimosso.
Palpitazioni.
È stata molto ma molto lunga quella fase della partita sulla quale è stato poi interpellato ai microfoni della Rai il portiere azzurro Gigio Donnarumma. Ascoltiamolo.
Io non, all'inizio non mi sono accorto di niente, dopo mi hanno detto che vedevano il VAR, dopo chi ha dato fuori gioco si è librata la gioia, però come ti ho detto prima siamo stati bravi a non mollare niente, soprattutto nei momenti difficili, ad andare avanti con la consapevolezza che potevamo fargli male.
Si sentono i cori dei tifosi, che brividi sono questi? Che brividi sono questi?
Cori dei tifosi? No, guarda, è indescrivibile, i tifosi sono indescrivibili, ci mancavano tanto, speriamo che pian piano ritorni tutto lo stadio pieno.
Ecco, questo era Gigio Donnarumma ai microfoni della Rai, che probabilmente non funzionavano benissimo, visto che catturavano meglio i cori di sottofondo dei tifosi che non le parole di Gigio Donnarumma, che era proprio attaccato al microfono stesso. Va detto come piccolo inciso che grazie all'annullamento di questo gol l'Italia di Roberto Mancini ha ritoccato il record di imbattibilità della propria porta, è stato superato, migliorato, un record che addirittura risaliva agli anni 70, in quel caso con la nazionale che vedeva Dino Zoff tra i pali. Poi l'Italia il gol lo ha subito, ma intanto, non avendo incassato questa rete che come detto è stata annullata, si è presentata alla fine dei tempi regolamentari sullo 0-0. A quel punto che cosa ha detto Mancini ai giocatori azzurri? Lo ha rivelato, in questo caso credo ai microfoni di Sky, l'esterno della Roma Leonardo Spinazzola.
Ma ci siamo detti di stare più tranquilli, di essere più lucidi nell'ultimo passaggio, che era quello che ci era mancato nei primi 90 minuti, però siamo stati sul pezzo, abbiamo difeso tutti insieme e abbiamo sofferto, siamo felici.
Questo era Leonardo Spinazzola, che poi è entrato nell'azione del gol che al quinto minuto del primo tempo supplementare ha sbloccato la sfida di Wembley, lo ha realizzato, è stato un gol molto bello. Federico Chiesa, lo ascoltiamo in questo caso nella telecronaca Sky di Caressa e Bergomi.
Locatelli vuole ancora al corridoio, sempre Spinazzola a danzare da quelle parti. Cerca il secondo palo, Chiesa, la palla buona. Chiesa la mette giù con difficoltà, poi Chiesa! 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 La Chiesa al centro del villaggio! 1-0!
È il nostro piano B, Chiesa, quando entra spacca le partite, cambio di gioco, bravo a rientrare e poi a calciare, a tenere questa palla bassa e a trovare il gol.
Sì, rientriamo sul popopo, ormai tipico quando gioca la nazionale italiana, ma non solo, questo era il gol che ha sbloccato la partita al quinto minuto del primo tempo supplementare, lo ha messo a segno l'esterno della Juventus e della nazionale che era subentrato a partita in corso al posto di un evanescente Berardi. Chiesa, che ascoltiamo in questo caso ai microfoni di Sky.
Questo diciamo che è merito dell'allenatore, che ci vuole sempre pronti, ce lo dice durante l'allenamento, non ci sono 11 titolari, siamo 26 anche stasera come contro il Galles, quelli che sono entrati hanno dimostrato che siamo pronti, siamo lì, che vogliamo entrare, che vogliamo dare una mano alla squadra e come dice il mister non ci sono 11 ma 26 titolari. Diciamo l'Austria ha giocato bene stasera, gli devo fare congratulazioni, ma alla fine penso che le occasioni sono arrivate, il gol è arrivato e meritiamo di passare, adesso ci godiamo questo quarto di finale.
Queste le parole di Federico Chiesa, che ha sbloccato la partita al quinto del primo tempo supplementare, dopodiché il raddoppio è arrivato sul finire dello stesso primo tempo supplementare, lo ha messo a segno un altro subentrato, quel Pessina che non avrebbe neanche dovuto partecipare a questi europei, che è stato richiamato soltanto alla vigilia dell'inizio della manifestazione causa infortunio del centrocampista dell'Inter Sensi. Intanto ascoltiamo in questo caso la telecronaca del gol del raddoppio azzurro.
Uno contro uno di Insigne che rientra, vuole il pallone, Belotti non lo controlla, poi il pallone è lì ed è il 2-0 ancora una volta Matteo Pessina
Calcio d'oro, secondo gol all'europeo.
Grande Pessina, che storia di questo ragazzo, come l'ha scaraventata dentro questa palla di sinistro, tenuta viva ancora una volta, e lui con i suoi inserimenti si fa trovare sempre pronto.
Un gran gol questo, tra l'altro, ragazzi. Guarda, guarda, guarda che bella quella, sì, questa, sì, ragazzi, è un'immagine bellissima, bellissima, quell'immagine, ragazzi, è un dipinto di calcio, un dipinto di calcio.
Questo è il commento di Fabio Caressa al gol del raddoppio azzurro, e sul commento del commento ascoltiamo il commento di Pessina, al quale è stato appunto chiesto se effettivamente ritenesse che il suo gol fosse un dipinto.
Non ho ancora realizzato quello col Galles, figuriamoci questo, è entusiasmante, me lo porterò dietro come ricordo bellissimo fino alla fine della mia carriera che è appena iniziata.
Caressa ha definito il tuo gol un dipinto.
Un po' esagerato, dai, come dipinto. Però sicuramente ci ha fatto gioire tantissimo tutti, è stato un'esplosione davvero, fare il 2-0 così, dopo una partita così, così tosta, così sofferta anche, è stata un'esplosione davvero di emozioni, fantastica.
Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, che ha messo a segno il gol del 2-0, che in realtà non ha chiuso proprio definitivamente la partita di Wembley, visto che nei minuti finali l'Austria ha poi accorciato le distanze con un bel gol di Kalajdzic, con una deviazione di testa in avvitamento su corner. Ma insomma, l'Italia che, tra mille sofferenze, secondo qualcuno neanche pienamente meritando, c'è chi come Antonio Cassano ha paragonato questo successo a quello sull'Australia negli ottavi di finale dei mondiali del 2006, che in quel caso appunto fu molto determinato dalle circostanze, dalla casualità, se vogliamo, da un pizzico di fortuna, oltre che, secondo qualcuno, dall'errore dell'arbitro, ma poi, come dire, diede l'abbrivio alla cavalcata azzurra verso la conquista di quel mondiale. Al di là di questa, che è un'opinione di Cassano, ascoltiamo quella di Roberto Mancini, tecnico azzurro, dopo la qualificazione dell'Italia ai quarti.
Avevo messo in conto la sofferenza perché sapevo che sarebbe stata difficile, perché l'Austria è la tipica squadra che ti fa giocare anche male. Non siamo riusciti a sbloccarla nel primo tempo, che avevamo dominato. Forse siamo un po' calati nella ripresa, abbiamo sofferto un po', però siamo stati bravi a reagire, volevamo vincerla. I cambi sono stati sicuramente fondamentali, sono stati bravissimi a entrare subito in partita, ma tutti quanti hanno dato il massimo, e la quarta partita, quindi è chiaro che ci sarebbe stata un po' di fatica, ma l'Austria è una squadra difficile da affrontare.
Il CT azzurro Roberto Mancini, che ha guidato appunto l'Italia ai quarti di finale di questi campionati europei, ricordiamo l'appuntamento è per il 2 di luglio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Belgio.
È stata una partita quindi molto emozionante. Caro Dario, vogliamo anche ricordare le prossime gare in programma nelle prossime 48 ore.
Allora, diciamo che a Bucarest la Francia affronta la Svizzera, a Copenaghen Croazia contro Spagna, poi 24 ore dopo a Glasgow Svezia contro Ucraina, e di nuovo a Wembley Inghilterra contro Germania, probabilmente il clou di questi ottavi di finale degli europei. E poi, come detto, due giorni di pausa e poi si comincia con i quarti di finale.
Una piccola pausa e quando torniamo parleremo anche di calcio australiano, una giornata importante quella di ieri, a tra poco. 8.51, bentornati in diretta su SBS assieme a Massimiliano Cucola e a Dario Castaldo, con quale stiamo esplorando la pagina sportiva di quest'oggi. E dopo lo spazio dedicato agli europei concludiamo il discorso relativo al calcio venendo qui da un under, perché ieri si è concluso il campionato nazionale.
Sì, e dopo 10 stagioni e una crescita davvero costante, il Melbourne City ha finalmente raggiunto il traguardo del successo nell'A-League. Dopo la vittoria nella regular season, la formazione di Patrick Kisnorbo ieri ha vinto il suo primo titolo nazionale australiano, superando per 3-1 il Sydney FC nella Grand Final, che è stata disputata all'Amy Park di Melbourne davanti a oltre 10.000 persone. Bella gara nel primo tempo con gli Sky Blues ospiti, che erano passati in vantaggio al 21esimo con il neozelandese Kostas Barbarousis. Pareggio dei padroni di casa dopo meno di 2 minuti con Atkinson, che ha finalizzato una bella azione in progressione di Steph Kolakowski, uno dei due ragazzini terribili dell'attacco del Melbourne City. Poi a cambiare cambiare definitivamente il volto della partita. Ci sono stati due episodi nella seconda parte del primo tempo, due episodi di cronaca. Intanto il cartellino rosso sventolato all'indirizzo del centrocampista del Sydney FC Luke Bratton, mandato anzitempo negli spogliatoi per doppia ammonizione, e poi il rigore assegnato al Melbourne City sul finire del primo tempo è trasformato da un nostro amico, il capitano del City Scott Jameson. Su questi due episodi di cronaca abbiamo chiesto un parere al nostro esperto di calcio australiano Joe Russo, ascoltiamolo.
E Dario, secondo me il direttore di gara Chris Beat non ha condizionato questa gara, in quanto al 35esimo Luke Bratton ha pienamente meritato il suo cartellino rosso. Secondo fallo in 10 minuti, il primo al 25esimo c'è stato, il secondo al 35esimo c'è stato, e quindi per l'arbitro Beat non c'è stato nulla da fare tranne mandare Bratton negli spogliatoi. Per quanto riguarda il calcio di rigore a favore del Melbourne City al 45esimo, anche qui abbiamo visto un calcio di rigore pienamente meritato, Luna che cade in aria dopo un contrasto con Casseres, il direttore di gara che indica il dischetto, nulla da fare secondo me, calcio di rigore netto e quindi Melbourne City che passa in vantaggio poco prima dell'intervallo. Nel secondo tempo soltanto una piccola domanda possiamo dire del Sydney FC, quando Bom Chahone è caduto in aria al 65esimo, ma anche qui il direttore di gara ha deciso correttamente secondo me, non dando il calcio di rigore a favore degli Sky Blues, e quindi non possiamo togliere nulla dal Melbourne City che ha pienamente meritato questa vittoria e ovviamente pienamente meritato questo titolo di campione d'Australia per il 2020-2021.
Questa è dunque l'opinione del nostro esperto di calcio australiano Joe Russo sui casi di cronaca che hanno così ribaltato le sorti del primo tempo, dove gli Sky Blues erano in vantaggio per 2-1 ma si sono ritrovati sotto nel punteggio al 45esimo. A quel punto, con il vantaggio di un gol e di un uomo, il Melbourne City ha controllato assolutamente senza fatica il secondo tempo, quando avrebbe potuto segnare in realtà molte altre reti, ma tra virgolette si è accontentato del 3-1 firmato da Scott Galloway oltre il 90esimo. Dunque prima vittoria nelle league per la società che era nata nel 2009 con il nome di Melbourne Heart, che poi nel 2014 è stata acquistata dallo stesso gruppo che detiene il pacchetto di maggioranza del Manchester City e del New York City, da cui il cambio del nome in Melbourne City, il cui tecnico, l'ex giocatore del Melbourne Heart Patrick Kisnorbo, ha ringraziato a caldo tutti ma soprattutto la sua famiglia, ha detto, per averlo sopportato, non supportato, proprio sopportato.
You know, everyone was part of the journey, and I want to say thank you. You know what I mean? Especially to my wife and kids, because they have to put up with me, you know, week in, week out. They've been fantastic support, but everyone that you know have been part of the journey, I want to say thank you too.
Patrick Kisnorbo, l'allenatore di origine italo-mauriziana del Melbourne City, è stato lui appunto a guidare la società alla conquista di questo campionato australiano di calcio.
E oltre al calcio, caro Dario, ci sono tante altre cose che sono successe negli altri sport, ma ancora qualche minuto, iniziamo ora e poi proseguiremo nella seconda ora.
Sì, allora cominciamo dal ciclismo, perché l'olandese Mathieu van der Poel ha vinto la seconda tappa del Tour de France numero 108, 183 km, tutti in Bretagna. Ha strappato anche la maglia gialla di leader della classifica generale al francese Julien Alaphilippe, che l'aveva conquistata dopo la prima frazione, ed è stato quindi un inizio davvero scoppiettante per la Grand Boucle, soprattutto alla luce del fatto che in genere le prime tappe sono dedicate ai velocisti e il resto del plotone sta a guardare. Qui invece è stata subito battaglia e l'olandese ha firmato l'impresa con degli attacchi davvero forsennati, anche perché per conquistare la maglia gialla aveva bisogno non soltanto di arrivare per primo ma anche di ottenere i cosiddetti abbuoni, cioè quei secondi supplementari che si ottengono tagliando per primi i traguardi intermedi. E poi il 25enne, figlio d'arte, il padre fu un grandissimo ciclista a cavallo tra gli anni 80 e 90, vinse anche due Fiandre, un Amstel, una Liege e via dicendo, dicevo, Mathieu van der Poel ha dedicato la vittoria al nonno, che è un altro grande, era ormai un altro grande ciclista del passato, in questo caso francese, Raymond Poulidor, uno che negli anni 70 era soprannominato l'eterno secondo, ma che in realtà vinse tantissime corse, tra cui una Vuelta di Spagna. Ad ogni modo, il nipote dell'eterno secondo, Mathieu van der Poel, nel segno del nonno ha firmato questo capolavoro e poi non ha trattenuto le lacrime al pensiero appunto del nonno che è scomparso un anno e mezzo fa, al quale ha dedicato tappa e maglia. Ascoltiamolo.
I played everything I got the first time already because I knew I needed the bonus seconds if I wanted a jersey, and it was also my last chance to get the yellow jersey, so it's incredible.
Who were you thinking of when you crossed the line?
My granddad, of course.
Insomma, la commozione da brividi di Mathieu Van Der Poel, che ha vinto questa seconda tappa del Tour de France e che si è aggiudicato anche la maglia gialla, simbolo del leader della classifica generale. Oggi terza tappa della Grand Boucle, una frazione pianeggiante, quindi questa sì per velocisti e quindi senza potenziali scossoni. Per la classifica si va da Lorient a Pontivy, quindi si resta in territorio ancora bretone, tutto in territorio bretone, tappa che verrà trasmessa in diretta televisiva da SBS a partire dalle 20:30, orario di Sydney, Melbourne, Hobart e Canberra, mentre per quanto riguarda notizia di cronaca, la tifosa che ha causato una maxi caduta nel corso della prima tappa del tour rischia, stando a quanto riporta l'Equipe, una multa di 15.000 euro per lesioni involontarie con invalidità non superiore a 3 mesi, questo per violazione degli obblighi di sicurezza. Stando però a quanto aggiunge il quotidiano sportivo francese, la donna potrebbe essere ancora più severamente sanzionata se il ciclista tedesco Sutterlin, che è stato costretto al ritiro in seguito alla caduta, dovesse sporgere denuncia diretta proprio contro la spettatrice. Quindi in tal caso, sempre secondo quanto riporta l'Equipe, sulla base del codice penale, la spettatrice rischierebbe addirittura una pena massima di un anno di reclusione, oltre alla multa. Insomma, sarebbe una sanzione davvero severa e che potrebbe fare giurisprudenza al riguardo. Noi, detto questo, per quanto riguarda il ciclismo e soprattutto per quanto riguarda la prima ora di trasmissione, ci dobbiamo fermare. Ricordiamo che ce n'è una seconda, che per continuare ad ascoltarci potete farlo sia attraverso i nostri canali analogici, se siete in ACT, Victoria, New South Wales, ma anche, se non soprattutto, attraverso i nostri canali digitali, che vuol dire il sito sbs.com.au/italian, la app SBS Radio, i canali digitali della TV, e per continuare a seguirci fino alle 10. Per quanto riguarda lo sport, nella seconda ora parleremo anche di tutto il resto che è stato offerto da questo weekend, davvero dai motori, quindi Gran Premio di Formula 1 e Moto Mondiale, ma anche il tennis, visto che oggi inizia il torneo di Wimbledon. Prima però restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie e poi la riprenderemo per restare come sempre insieme fino alle 10.
Bentornati in diretta sulle frequenze di SBS, assieme a Massimiliano Google e negli ultimi minuti del programma anche assieme a Dario Castaldo, che è tornato negli studi di Melbourne per concludere la pagina sportiva di quest'oggi, per raccontarvi appunto tutto quello che è successo nel mondo dello sport nel fine settimana. Beh, ci mancano i motori e il più importante torneo di tennis dell'anno, vero Dario?
E visto che il contenuto è molto ampio, la premessa è che l'andatura non sarà quella del racconto di New Italy, ma leggermente più spedita, ecco, diciamo così. Sì, cominciamo con il tennis, perché inizia oggi il torneo di Wimbledon, terzo slam stagionale, il torneo più importante dell'anno, preceduto da alcune buone notizie per quanto riguarda il tennis italiano e australiano. Intanto il successo a Eastbourne è andato all'australiano Alex De Minaur, che ha battuto con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-7-6 in finale l'azzurro Lorenzo Sonego. Il torinese ha poi dedicato quella settimana, lo ha detto al momento della premiazione, alla nonna, che è scomparsa 2 settimane fa, e allora poi è stato il turno di Alex De Minaur, il tennista di Sydney, ha così commentato il suo successo, ma soprattutto le parole di Lorenzo Sonego. Ascoltiamo.
First of all, I think everyone should congratulate Lorenzo for an incredible week under the circumstances. He's one of the toughest competitors out there, and everyone knows that if you want to beat him, you're going to have to play his best tennis. So congratulations to you and to the team, and everyone should be scared of you at Wimbledon next week.
Questo dunque il commento di Alex De Minaur al momento della premiazione. Ha vinto a Eastbourne il suo 5° torneo in carriera l'australiano, ha poi detto a Lorenzo Sonego: tutti dovrebbero o dovranno avere paura di te sui campi di Wimbledon, dove come detto si comincia oggi, come da tradizione il primo a scendere in campo sarà il campione uscente. L'anno scorso il torneo non si è disputato, per cui il primo a scendere in campo sarà il vincitore dell'edizione 2019, Novak Djokovic, che è uno degli osservati speciali ufficiali, visto che potrebbe raggiungere Federer e Nadal a quota 20 slam in carriera. Dall'altra parte Roger Federer, che tra poco più di un mese compirà 40 anni, e ovviamente l'altro osservato speciale, visto che nella finale di 2 anni fa perse al tiebreak del set decisivo dopo aver avuto anche 2 match point a disposizione contro Djokovic. Federer, il cui futuro è ancora ovviamente molto incerto, gli hanno chiesto, in particolare nella conferenza stampa di presentazione del torneo, lo ha fatto un giornalista canadese, quali siano i suoi piani per il dopo Wimbledon, cioè se potesse confermare intanto la presenza alle Olimpiadi e poi eventualmente anche per la stagione sul cemento nordamericano. Federer ha così risposto.
With the team, we decided we're going to reassess the situation after Wimbledon, because it's, you know, obviously if I play really good here or really bad, I think it has an impact on how everything might look for in the summer. My feeling is I would like to go to the Olympics. I would like to play as many tournaments as possible, but I think we decided now let's just go get through Wimbledon, sit down as a team, and then decide where we go from there.
Insomma, sarà Wimbledon a dirci quanto ancora Federer vedremo nel mondo del tennis. Federer, che avrebbe in teoria un tabellone neanche troppo ostico con il francese Mannarino al primo turno, un altro francese come Gasquet al secondo e poi eventualmente il britannico Cameron Norrie al terzo, però come detto grossi punti interrogativi sull'elvetico, mentre il favorito, lo stragrande favorito è davvero Novak Djokovic, che come da tradizione aprirà il programma sul campo centrale contro il britannico Draper, giornata nella quale ci sono anche 5 azzurri in campo, gli altri e le altre scenderanno invece nella giornata di martedì. Novak Djokovic, come detto, punta al suo 20° slam, gli hanno chiesto come faccia a gestire la pressione per questo traguardo che è ormai davvero alla sua portata. Ascoltiamolo.
There is always something on the line, I feel like, for me, probably Roger and Rafa as well, you know, when it comes to the tennis history. In the last couple of years, you know, we've been very successful, especially particularly in slams. And of course, that, you know, I understand that people love to debate, you know, who is the greatest, who's going to have the most titles, etc., etc. So, you know, there's always a lot going on, I think, off the tennis court. But once I'm on the court, I try to lock in and I try to exclude all the distractions. And I feel like over the years, I managed to develop the mechanism that allows me to do that.
Novak Djokovic, che 2 anni fa vinse la finale proprio dicendo di aver trasformato nella sua testa tutto il supporto che sentiva del pubblico per Federer in un forza Novak invece di forza Roger. Concludiamo con una battuta invece sui motori, perché Max Verstappen ha vinto il Gran Premio della Stiria precedendo Lewis Hamilton. Ascoltiamo primo e secondo.
We had a very positive race, but there are of course always things what we can do better. But I definitely expect it to be closer, because, you know, normally when you do another weekend, automatically everyone will be a bit closer.
Yeah, they were rapid today. Absolutely gave everything, pushed to the maximum. Just unfortunately, just couldn't answer to any of the lap times that they were put in.
Hamilton dunque riconosce la velocità della Red Bull di Verstappen, che adesso ha 18 punti di vantaggio sul britannico, 7 volte campione del mondo.
E noi, caro Dario, torniamo adesso domattina alle 8 in punto per altri contenuti interessanti. Fino allora c'è il nostro sito sbs.com.au/italian per riascoltarci. Da Massimiliano Google e
Dario Castaldo, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.